Ricordati, o uomo, sei polvere e in polvere ritornerai. Convertiti e credi al Vangelo. Parole forti come un macigno, le abbiamo ascoltate mercoledì, le risentiremo dopo. Così inizia la Quaresima. Tempo al mondo non interessa, ma per gli affari suoi, eh? Ma noi cristiani interessa molto, perché abbiamo davanti un obiettivo, la Pasqua di Resurrezione. E siccome noi facciamo un cammino in questi 40 giorni, un cammino di ascolto della parola di Dio. Avete sentito? Gesù per ben 3 volte, per vincere la tentazione, si rivolge alla scrittura. Sta scritto, alla parola di Dio. È un cammino di preghiera, un cammino di riflessione sulla nostra vita, un cammino di liberazione e combattimento contro il male. Che parolaccia, il male. Ma cos'è questo male? Non è una poesia, è un dramma. Ma come mai c'è il male nel mondo? Ma chi l'ha prodotto? Come mai quella signora mamma questa settimana ha fatto prostituire la bambina di 12 anni per andare a giocare? Ma com'è possibile una mamma che fa prostituire la sua bambina di 12 anni perché è affetta da ludopatia? Come mai quel ragazzo con le bastonate, i calci e i pugni ha ammazzato l'altro ieri la sua fidanzata? Non vi voglio rattristare, è la cronaca di tutti i giorni. Questa non è poesia, è realtà crudele. Ma dove sta la radice di questo male che imperversa nel mondo? Ma chi lo produce questo male? Ma è solo l'uomo? Amici, vedete, l'uomo di oggi, noi siamo tutti figli di una cultura illuminista, positivista, secolarista, no? Per cui quando parliamo di queste cose, la gente arriccia il naso, diventa quasi allergica la gente a sentire queste cose. Eppure è pane quotidiano. Le famiglie che si distruggono, i figli che si ammazzano, i ragazzi che si ammazzano fra loro. Ma questa cos'è? È la vita quotidiana, il male. Per cui, vedete, andiamo alla ricerca di questa causa, quest'origine. Ma perché dobbiamo essere intrisi, coinvolti nel male e dal male? Vedete, oggi la gente sorride. I preti non vi parlano più di demonio, i preti. Forse sono l'unica Perugia, non lo so. Ma almeno mi dicono che nessuno più parla. Il demonio cos'è? È una personificazione simbolica, si dice oggi. È un mito, uno spauracchio. È addirittura l'inconscio collettivo. È l'alienazione collettiva. No, amici. Il demonio è una entità personale. Vi ricordate quando Paolo VI disse questa cosa? I giornalisti italiani si stracciarono. Ancora oggi si parla di queste storielle alla gente imbecille, stupida. Oggi siamo tutti evoluti, tutti pieni di scienza, di tecnologia, e ancora il Papa parla di demonio. Amici, vedete. È la vittoria più grande di Satana, quella di farci credere che non esiste. Guardate però l'ironia della sorte. Il demonio cacciato dalla porta è rientrato dalla finestra. Ditemi, anche a Perugia, ma questo nostro mondo, pieno di tecnologia, industrializzato, pullula di maghi, di streghe, di stregoni, di spiritisti, di dicitori di oroscopi, venditori di fatture, di amuleti. La Perugia è piena, eh? Piena. Vedete? Amici, e la gente ci crede. A me capita tante volte di incontrare queste persone sciocche che spendono un sacco di soldi per andare da questi santoni, i quali vi predicono il futuro, l'amore, la fortuna, le vittorie. tutta roba satanica. Quante volte queste mie mani hanno toccato i segni satanici? Non ve lo posso raccontare oggi, ci vorrebbe mezz'ora, un'ora. Ma quante volte io ci sono capitato dentro a queste persone che sono state travolte da questa magia nera, satanica. Poi non parliamo delle messe nere. Anche a Perugia hanno rubato le ostie dai tabernacoli. Che ci fanno? Sapete quanto le pagano? 50 euro l'una. Per farci le messe sataniche, per profanare l'Eucaristia nelle messe in cui si invoca Satana come il re dell'universo. È normale. Leggete, sentite, è cosa comune. Vedete, il demonio ha fatto credere che non esiste. Poi esiste di fatto perché coinvolge la gente in questo modo. Vedete, siamo tornati al tempo di San Paolo. Se leggete la lettera ai Romani, c'è un quadro preciso, dice: mentre si dichiaravano sapienti, come oggi, sono diventati stolti e hanno cambiato la gloria di Dio con l'immagine, la figura dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, sentite, Dio li ha abbandonati in balia di una intelligenza depravata. Quante volte ho sentito dire: e voi preti raccontate le favole per paventare la gente, sono tutte favolette. Guardate, non è una cosa da poco, Coloro che hanno studiato e studiano sanno che la letteratura, soprattutto del Novecento, quella moderna, ha un'ampia gamma di problemi col demonio. Vedete, scrive uno scrittore tedesco, sentite che roba: in questi tempi siamo venuti fin troppo in contatto con potenze demoniache. Abbiamo provato, visto più del bisogno, uomini e interi gruppi sedotti e guidati da potenze misteriose ed abissali. Abbiamo troppe volte osservato uno spirito estraneo nelle persone trasformarle nel profondo del loro essere, come le abbia spinte a crudeltà, ebbrezze di potere, esplosioni di pazzia di cui prima non sarebbero mai state capaci. Una mano invisibile porgeva un invisibile calice di frenesia e lo passava di popolo in popolo fino a fare impazzire le nazioni. Io dico, conclude, che ne abbiamo viste troppe, ne siamo stati troppo spaventati perché si possa continuare a chiedersi senza vergogna se esista veramente il diavolo. Amici, dove sta il problema? Il male non è un problema, è un mistero. E questo mistero non si spiega solo con l'uomo, perché il male precede l'uomo. Monica, abbiamo raccontato ai fidanzati l'altro ieri, ha spiegato la dottoressa prima Genesi, prima pagina della Genesi, come il Satana, sotto forma di serpente, ha sedotto i primi uomini, li ha ingannati e sono caduti, ecco, come pere cotte, e lì tutto il male è entrato nel mondo. Il male che noi facciamo, amici, ma quante volte noi ce lo siamo detti? Ma perché io faccio il male quando nel cuore desidero profondamente il bene? Ma non vi è mai capitato? Noi ci ritroviamo a fare il male pur volendo il bene. Diceva Orazio: video migliora, deteriora sequor. Se io vedo le cose migliori le approvo, proboque, le approvo, me la gusta fare le cose belle, eppure mi ritrovo a fare le cose cattive. Ma come mai? Dice Dante Alighieri: vedo il miglior, eppur al peggior m'appiglio. Che tragedia. Ma non sentite l'uomo spaccato in due? Ecco, vedete, noi non siamo sempre cattivi, siamo divisi, squarciati, lacerati dentro. Facciamo il male pur non volendolo, vorremmo fare il bene e non ci riusciamo. Dice San Paolo: vedo il bene e lo vorrei fare, eppure faccio il male. Ma dove sta il problema? Dove sta il mistero? Vedete, amici miei, il male non è tutto, no, opera nostra. Ma ditemi, ma uccidere la ragazza e farla a pezzi è opera dell'uomo? Domanda a voi. Far prostituire un bambino dalla mamma, la bambina, è opera dell'uomo? È umana? Essere feroci, sadici, come sentiamo dalle cronache, di una ferocia impensabile all'uomo, ma è dell'uomo? No, no, amici, non è possibile. Vuol dire che dentro di noi o fuori di noi c'è questo ente più forte di noi contro cui noi combattiamo e da soli non possiamo resistere. Amici, ecco la tentazione di oggi. Due grandi figure nel deserto, sul pinnacolo del Tempio, Satana e Cristo. Di che queste pietre diventino pane. Il pane. Amici, il pane. Il pane è la prima necessità degli uomini, no? Perché si fanno le guerre? Per il pane. Perché si è violenti? Quando manca il pane. Perché quando una mamma non ha il pane per i bambini diventa feroce? Perché il pane è essenziale. E con il pane tutto il resto, ovviamente. Perché gli omicidi, i suicidi, le lotte, le guerre? Amici, sempre per fame, per fame. Ma ditemi, ma è vero che dando il benessere a tutti risolviamo tutti i problemi dell'uomo? Dovremmo essere strafelici noi, popoli del benessere. Eppure non è il benessere economico che rende più belli, più buoni, più liberi, più disponibili gli uomini. Anzi, ho parlato l'altro ieri con padre Glenn, carino, era di una gioia immensa, vi saluta. Mi diceva, ti raccomando, Doni, cioè, mandami i soldini per un cioccolatino, pensate, Steve. Cioè, giorni fa ho comprato il latte, non conoscevano il latte, le mamme, se non il loro latte, no? Ma amici, che fenomeni. Ho detto, ma senti un po', ma sti bambini, li hai rivestiti? Cioè, quasi tutti, ti manderò i soldini per rivestirli almeno a Pasqua. Allora io voglio sapere, ma come vivono sti ragazzi tuoi, queste ragazzine tue? Si succede mai qualche cosa di violenza fra loro? Dice, no, mai, sono 13 anni che sono qui. Immaginate, sa che mi ha detto, vivo nell'Eden prima del peccato. Che bello sentire dire, padre Bianchi dice, i miei figli e le mie figliette là sono pienamente, pur nudi, sono rispetto, mai successo un atto di violenza, specie sessuale, mai. Amici, ma che cos'è che ci fa così cattivi, così ladri, così protagonisti nel male? Ma cos'è? Ditemi che cos'è, che cos'è, che cos'è. Vedete, non è dando da mangiare, e lo dobbiamo dare da mangiare a tutti. Guai se manca il cibo. Però vedete, non è il cibo che risolve il problema. Noi popoli ricchi siamo i più angosciati del mondo, ma lo vedete, i più tristi, i più ingrugnati. Ma come mai? È semplice. Allora vuol dire che il pane, che il cibo non è la soluzione dei problemi. Senza pane, è vero, non si vive, ma senza fede ci si ammazza, eh. Diceva il nostro grande Hobbes, filosofo, homo homini lupus, guardate l'Italia, guardate tutti i popoli ricchi, si ammassano, si scannano, perché? Homo homini lupus, l'uomo diventa lupo per l'altro uomo. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Sta scritto. E così la prima tentazione. La seconda, terribile ancora. Il demonio gli dice, guarda, io ho il potere, mi è stato concesso, di darti tutto quello che vedi, il potere, il dominio, la ricchezza, se tu ti inginocchi e mi adori. Terribile. Che cos'è questa tentazione? La prima era della sazietà, la seconda del possesso, del dominio. Il potere viene dal demonio. A me è stato dato il potere, tutto ti darò. Guardate, guardatevi intorno. Quanto si sta bene sulle poltrone a comandare, a fare il comodo proprio, la propria ricchezza. Poi chi tribola. Amici, ma non lo vedete intorno a voi? Che mondo malvagio. Amici, homo homini lupus. Vedete, non si diventa possessori se non pagando, se non inginocchiandosi davanti a chi? A Satana. Miriana, veggente di Međugorje, mi disse un giorno, non me lo far ricordare perché mi tremo dalla paura, quando il demonio si travestì e le disse: Miriana, guarda, andava all'università, io ti darò la ricchezza, con la laurea il potere, il denaro, se tu dici che Međugorje è falsa, se tu dici che Međugorje è falsa l'apparizione. Lei mi disse: ho visto quegli occhi di bragia del demonio che mi guardavo, sono quasi svenuta, io ti darò tutto. Si ripete la storia, il demonio vi promette tutto. Io ho conosciuto un signore a Međugorje, il quale da giovane aveva promesso, vendendo l'anima a Satana: io ti darò tanta fortuna, qualunque affare economico farai, io te lo manderò a buon fine. Andò a Međugorje con la moglie per assecondare il suo desiderio, ma non entrò mai in chiesa, mai. Quando fu alla collina si fermò, divenne come un macigno, cercarono di spostarlo in tre o in quattro, era, insomma, i tori ci volevano, per me manco servivano. In chiesa, è arrivato sulla porta della chiesa, cioè, pensate, quando è tornato a casa, sentite che roba, la moglie mi ha raccontato che nella prima notte, tornando da Međugorje, questo signore ha cominciato a urlare: vedi, sto morendo, una mano mi sta soffocando. Dice, ma dice, sei pazzo? Dice, ma sei fuori di testa? Dice, ma non capisci? Ma non vedi? E diceva, mi sta dicendo, io ti ho promesso tutto, ma tu non mi hai seguito in tutto, è vero che mi hai dato il denaro e la ricchezza, tutto. Ora, allora, era la Madonna, guardate, che aveva stuzzicato dall'interno il cuore di quest'uomo. Ha fatto Perugino il solletico, e quel solletico della Madonna l'aveva indotto, tremando, a cambiare direzione. E Satana si vedeva perduto, perché tutto quello che gli aveva promesso gli aveva dato, e adesso questo gli tirava indietro. Io non so che fine abbia fatto, però guardate, tutto quello che Satana gli ha promesso, tutto è andato secondo la sua volontà, è diventato ricchissimo, non ha sbagliato un affare, perché Satana è terribile, pur di strapparti da Dio. Vedete, ma come mai? Ma perché il male è entrato nel mondo? Ma l'uomo che parte c'ha? Vedete, dice padre Turoldo, quando nel mondo è piovuto il peccato, da quel momento è accaduta la distruzione dell'umanità. Dice, questo è quanto segna l'avvento del peccato. Quando l'uomo pecca fa una scelta, sentite che bello, la scelta del nulla, un correre dietro il vento, un precipitare nell'infinito vuoto, nell'inferno. Inferno. Il peccato produce l'inferno. Sentite Ungaretti, che bello. Ungaretti. Vedo ora nella notte triste. Imparo. So che l'inferno, col peccato, si apre sulla terra su misura di quanto l'uomo si sottrae folle alla purezza della tua passione. Più l'uomo sta lontano da Cristo, più crea l'inferno. Cristo, pensoso palpito, astro incarnato nell'umane tenebre. Che spettacolo, amici miei. Questo è l'inferno. Tu, chiamato a seguire la luce, e piombi nel buio totale. Tu, chiamato ad essere un uomo libero, e diventi schiavo e schiavizzante. Amici, vedete, dice Turoldo, questa scelta non è una scelta etica, morale, è una scelta ontologica, perché noi, scegliendo il male, non è che facciamo il peccato rivolto a Dio, ma noi adoriamo cose da nulla. Ma qual è, amici, il centro di tutto questo? È quella prima pagina della Bibbia che tu hai spiegato ai fidanzati. Che va detto il demonio? Che va detto il Signore? Di non mangiare? Sì. Ma perché? Non lo sappiamo. Sentite che tattica, che tecnica, eh? Sapete perché ve l'ha proibito? Perché Dio è geloso. Sa che il giorno in cui voi mangerete, voi diventerete Dio. Voi sarete dei. amici. Ecco la causa di tutto il disastro del mondo. Dice padre Turoldo, questo è il nocciolo della storia. Questa è la vera esplosione nucleare. Non ci sarà altro di nuovo mai più sotto il sole. Sarete dei. E fu così grande questa esplosione diabolica, questa ribellione che ha sconvolto tutto. Pensate che la stessa natura ha rabbrividito davanti a questa stoltezza dell'uomo. Lo stesso uomo ha provato la vertigine di sprofondare nell'abisso dell'inferno, ma soprattutto Dio ha tremato, ha rabbrividito, tanto che si è messo le mani in testa, il padre dice, ma che ho fatto, con sto mino che ho creato, guarda che mi ha combinato. E il Signore, guardate, che ci vuole un mondo di bene, è corso subito ai ripari. Quando i serafini cacciano Adamo ed Eva dall'Eden, che fa Dio? Fa una grande promessa, rivolgendosi al serpente. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la stirpe di lei, Cristo. Essa stirpe, Cristo, essa donna, ti schiaccerà il capo. Voi pensate come il Signore veramente ha avuto paura. E come genitori quando un vostro figlio si perde, no? Che dice, ma che ho fatto? Ho sbagliato tutto. Doni, ma che ho fatto? Sto figlio mi si è perduto. Eppure guardi, c'è la sorella, il fratello. Questo è impazzito. Ci ho sbagliato tutto. Ho fallito. La stessa cosa ha fatto il Padre Eterno. Ci ho sbagliato tutto. Ho fallito. Mi si perde l'uomo, l'umanità. Vedete? Lì è il nucleo, il centro di tutto il malessere umano. Sarete dei. Ma avete sentito anche la terza tentazione? Lo porta a 40 metri di altezza, sull'angolo delle mura, ci butta di giù. Non è possibile. No, non ti preoccupare che sta scritto, notate come scimmiezza la Bibbia, ci sta scritto che i tuoi angeli impediranno che tu cada. Vedete, come è vero anche oggi, una fede ridotta al miracolismo, ai santoni. Una fede che produce gente che si vuole notare, vuole farsi notare, al centro dell'attenzione, vuole il miracolo per farsi lodare. Questa non è fede, non è religione. Sta scritto! Amici, impariamo da Gesù Cristo queste tre parole. Sta scritto. Se vogliamo non cedere al male che è dentro di noi, rivolgiamoci al Signore. Ed ecco la Quaresima. Sarete dei. Sentite la finezza di Satana. È vero che noi siamo poco sotto al di sotto di Dio. Leggete il Salmo numero 8. L'hai fatto poco al di sotto degli angeli. Ci ha fatto a sua immagine e somiglianza. È vero che noi tendiamo ad essere divinità. È vero, siamo così grandi, così potenti, così belli che assomigliamo a Dio. E Dio ci ha dato il potere, se ce lo accettiamo, di essere figli di Dio. San Giovanni nel prologo, vedete, Dio si è fatto carne, Dio si è fatto uomo perché l'uomo divenisse Dio. Ma come diventiamo dei? Non trasgredendo, ma accettando che Cristo entri dentro di noi. Ed ecco il senso della Quaresima, ecco il senso della Pasqua. Il sepolcro vuoto di cui parleremo a Pasqua. Questo sepolcro che siamo noi, svuotato del nostro nulla, svuotato delle nostre vane illusioni, per gridare la libertà dal male oppressore tiranno, fonte di violenza e di disperazione. Perché a Pasqua, con un cammino da penitenti, che sgombrano, che lavano, che puliscono il proprio vaso, possiamo gridare l'alleluia di liberazione, perché la morte, il peccato, il male, il dolore sono tutte cose passate che Cristo ha vinto con la sua resurrezione. Resurrexit, è risorto. Alleluia, alleluia. Buona Quaresima.